La radio siamo noi. Radio Parma.
Palla in Tribuna è in collaborazione con Fiamma Scarlatta, Cib SRL, Carebo, DM Arredamenti, Autoservice, Farmacia Stadio Tardini.
Palla in Tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Bentrovati amici di Palla in Tribuna, di nuovo qui, inizia una nuova settimana con un morale diverso rispetto alle scorse. Parliamo del lato calcistico, il pareggio a San Siro del Parma, e un Parma che adesso guarda avanti con più ottimismo. Una partita complicata contro la Fiorentina, sconfitta nettamente dalla Roma ieri nella partita del pomeriggio sera. Insomma, ci sono tanti contenuti anche in questa puntata, naturalmente aspettiamo i vostri al 333 920 0170. Prima però inquadriamo la situazione in casa Parma. Dopo il pareggio di San Siro si volta pagina, si guarda la Fiorentina. Il servizio di Alberto Rugolotto dal TG Sport di 12 TV Parma.
Prende forma poco alla volta il nuovo Parma di Liverani, anche se per il momento il bel gioco si è visto poco, al contrario di quelle accelerazioni, di quei micidiali break offensivi tipici del calcio di D'Aversa. Ma è una squadra che un passo dietro l'altro, tra assenze forzate anche dell'ultima ora, sta cercando di definire sempre più la propria identità in campo, con pareggi come quello di Milano che sono iniezioni di fiducia su questa strada.
La voglia era quella di vedere una squadra in crescita, e sotto lo spirito c'è, stiamo recuperando i giocatori.
È un po' questa la premessa, la base della nuova settimana di lavoro scattata al centro sportivo di Collecchio. All'orizzonte c'è la sfida al Tardini con la Fiorentina, lo scenario è un campionato strano, ancora più livellato del recente passato e privo delle famose squadre Materasso, se è vero che anche il fanalino di coda Crotone ha messo in difficoltà una big come l'Atalanta. Verso i viola, suoi colori da giocatore tra 2006 e 2008, Liverani ha però altri pensieri. Tornare o meno al 4-3-1-2, molto probabile sia così. Rispolverare o no Brugman in regia, affidarsi a Cornelius Inglese dal primo minuto, oppure rimettere in pista dall'inizio Caramò in panchina contro l'Inter.
Può avere soltanto un grande margine di miglioramento questa squadra. Io sono contento della rosa e spero solo di poterla allenare più velocemente tutti insieme.
Per le scelte di Liverani saranno comunque decisivi i prossimi test molecolari Covid, con sorprese o meno anche nelle ore prima del match.
Palla in Tribuna.
Eh sì, c'è questa variabile che riguarda un po' più di tutto le scelte degli allenatori in questo momento. E dicevamo, insomma, il quadro della giornata si deve ancora chiudere, perché stasera c'è Verona-Benevento che interessa da vicino il Parma, perché sono squadre che si presume comunque dovrebbero gravitare, soprattutto il Benevento, in zona salvezza. Il Verona tra alti e bassi, e insomma, potrebbe anche far qualcosina in più. Chissà che non riesca a farlo anche il Parma. Staremo a vedere. Certo che vista la voglia, insomma, che hanno mostrato i crociati quest'anno, possiamo dire anche un po' inedita per certi versi, al Meazza contro l'Inter, adesso davvero l'orizzonte può cambiare dopo tanto pessimismo che abbiamo raccolto anche nei nostri messaggi nelle scorse settimane. Di tutto questo e molto altro naturalmente si parla questa sera su 12 TV Parma Bar Sport. Noi intanto abbiamo già in collegamento Carlo Brugnoli. Ciao Carlo.
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
Allora Carlo, vista a freddo adesso dopo la partita, con anche il contorno un po' di polemiche arbitrali, come appare questo pareggio? Che cosa vuol dire per il Parma in questo momento secondo te?
Beh, delle polemiche arbitrali parleremo più tardi, c'è molto da dire anche su quello. Cosa vuol dire questo punto? Questo punto vuol dire che il Parma, c'è chi dice ne abbiamo persi due, invece io dico questo è un punto d'oro, un punto preziosissimo. Io lo leggerei come una piccola prima rivincita di Liverani contro tutte le critiche che gli sono piovute addosso dopo le prime partite. E secondo aspetto, lo spirito di gruppo della squadra, che ha lottato veramente fino alla morte, fino all'ultimo secondo, per strappare almeno un risultato utile in un campo che sappiamo tutti è molto ostico, e contro una squadra che è decisamente molto più attrezzata del Parma. Abbiamo visto solo gli innesti nel secondo tempo, c'è una panchina incredibile, e quindi io direi molto positivo tutto. Io sono molto fiducioso sul futuro, perché Liverani dice, l'ho ascoltato un attimo fa, spero di avere tutta la rosa, lo ripete da settimane, perché questo è il vero problema, cioè lui ancora non ha potuto lavorare con tutti i giocatori, quindi diamo tempo a questo allenatore, che ha dimostrato di comunque di saper trasmettere al gruppo l'efficacia, la determinazione, la grinta che è necessaria per potersi salvare, perché questo è l'obiettivo primario del Parma. Diamo tempo all'allenatore e guardiamo al futuro tutti con un po' più ottimismo. È un invito che rivolgo anche ai tifosi più critici, che magari criticavano da Versa e poi nelle scorse settimane ne invocavano il ritorno.
Carlo, negli anni scorsi, dopo risultati particolarmente prestigiosi, io ricordo il pareggio anche allo Stadium contro la Juventus, il Parma poi ha vissuto, ma lì c'era anche una sindrome da girone di ritorno, però dei momenti un po' di crisi, un po' come dire ci si è un po' esaltati per un risultato particolarmente importante, poi magari si è abbassato un po' la guardia. Ecco, mettiamo in guardia anche da questo punto di vista, Corazzati, secondo te non ce n'è bisogno?
Secondo me no, perché sono tutti consapevoli che questo sarà un anno molto complicato, è un campionato complicato, lo vediamo anche dalla stessa classifica, no? Non ci aspettavamo un Milan e Sassuolo in testa con un gioco che secondo me è il migliore che viene espresso oggi dalla Serie A, e altre squadre che invece potevamo ipotizzare potessero lottare per lo scudetto e che stanno arrancando, che hanno difficoltà. Ma questo è tutto un retaggio della scorsa stagione, è evidente, cioè un campionato tirato come quello estivo, una pausa che è stata ridottissima, l'impossibilità di testare il gruppo attraverso incontri precampionato come si fa di solito, noi abbiamo avuto anche tutti i cambiamenti che sappiamo, la bella rivoluzione che c'è stata al Parma, un nuovo allenatore. Insomma, io credo che questo calo di tensione di cui parli tu non ci sarà. Già da domenica contro la Fiorentina vedremo una squadra agguerrita, sono sicuro, che vorrà strappare i tre punti. Se poi non ci riuscirà lo vedremo, ma comunque scenderanno tutti in campo con la stessa determinazione che hanno manifestato già contro l'Inter a Milano. Quindi, no, io ti ripeto, sono molto ottimista.
Allora, intanto stasera ricordiamo ancora una volta, vi aspetta Bar Sport alle 21 su 12 TV Parma. Ti chiedo però, prima di presentarci gli ospiti, ti chiedo, insomma, c'è questo Gervinho che ormai statisticamente ne gioca una su tre, però fa quelle giocate lì,
però poi la butta dentro. Insomma, io credo che sia un po' l'incubo di Conte, no? che probabilmente lo voleva già nel mercato estivo. Alla fine del mercato estivo si è parlato di uno scambio fra Gervinho e Pinamonti, lo ricorderai, no? E probabilmente si potrebbe riproporre anche a gennaio questa ipotesi. Gervinho è fatto così, c'è un giocatore che magari sta fuori dalla partita per 50-60 minuti e poi ti tira fuori quelle robe lì. Insomma, è una freccia all'arco di Liverani che è estremamente efficace, diciamo. Per quanto rende in campo io non lo tirerei mai via, proprio per questo motivo, perché in qualsiasi momento ti può decidere la partita. È un giocatore fatto così, discontinuo finché vuoi, ma che comunque poi ti regala quelle emozioni che ci ha fatto vivere sabato. Una parolina sugli errori arbitrali, posso dire?
prego.
cioè, ieri la Gazzetta dello Sport ha enfatizzato questa, e gli altri quotidiani sportivi nazionali hanno enfatizzato questo presunto errore dell'arbitro in extremis, no? L'arbitro Piccinini, che è dovuto rientrare a causa dell'infortunio all'arbitro che doveva dirigere invece. Devo dire che, allora, quel rigore ci può stare, non ci può stare, possiamo discutere per un anno intero, come tutti tutti i casi dubbi che sono.
Ma secondo me ci sono pochi dubbi.
ho capito. Però poi ricordiamoci che l'anno scorso non c'era stato dato il rigore su quell'evidentissimo fallo di Barella su Kulusevski. Ricordiamo il 2-2 dell'anno scorso, sempre a Milano contro l'Inter, con quel fuorigioco, non fuorigioco di Candreva, Lukaku. Insomma, ci sono tanti casi. Una volta va bene, una volta va male, a noi questa volta è andata bene e la chiudiamo lì. Ecco, mi meraviglia che un dirigente esperto e navigato come Marotta faccia quelle dichiarazioni. Probabilmente è anche,
l'Inter ha anche altri problemi e si sposta un po' anche su quello.
Probabilmente anche un cambiamento di atteggiamento da parte di Conte, no? Che dopo le sfuriate dell'anno scorso ha detto la società non mi difende. Questa volta è uscito Marotta in prima linea a dire che così non var. E quindi cioè, l'ho trovata una caduta di stile da parte di un dirigente che invece ha sempre dato prova di equilibrio e di eleganza. Ecco, tutto qua.
Chi ti fa compagnia stasera, oltre a Ilaria, naturalmente?
Stasera avremo dei begli ospiti. Avremo in collegamento Massimo De Luca, giornalista Rai, famosissimo, volto televisivo. Tra l'altro adesso candidato anche alla presidenza della Feder Baseball, era proprio qui a Parma sabato sera per presentare il suo programma in vista delle elezioni che ci saranno il 7 novembre. Avremo Andrea Grignaffini, che come tutti sanno è un noto critico enogastronomico, fra l'altro adesso protagonista anche di un programma sulla 7 insieme a Benedetta Parodi. È grande esperto di statistiche, grande appassionato di statistiche calcistiche. Avremo Francesco Silva, col quale parleremo anche di questo grande bel documentario che verrà presentato il 6 novembre, curato dalla Rai sul grande slam della Maxicono. Avremo Matteo Caselli, bellissimo. Avremo Matteo Caselli, avremo Luca Romenghi, avremo Pietro Razzini che ci parlerà ancora di Fantacalcio, le nostre rubriche, insomma. Una puntata davvero molto ricca e speriamo di ricevere anche tanti tanti messaggi dai tifosi crociati.
Grazie Carlo e insomma, buona preparazione della puntata di Bar Sport questa sera alle 21, 12 TV Parma, Carlo Brugnoli dalla Gazzetta di Parma. Allora io intanto a proposito di messaggi ne ho un pochino e li vado a leggere. Daniele scrive: pareggio d'oro, il Parma potrà crescere sensibilmente quando Inglese sarà pienamente recuperato. E è un'impressione che abbiamo avuto. La manovra offensiva, seppur di rimessa come è stata con Inglese, ha acquistato molta qualità, poi avere anche Cornelius che l'altro giorno non ha giocato bene anche se ne ha servito poco, insomma è una ricchezza questa, speriamo che stiano bene. È il fattore principale, perché davvero sono giocatori molto importanti e che possono accendere a loro volta, soprattutto Inglese. Gervinho, altri messaggi, questa volta Rino: se leggi i messaggi di ieri, immagino di sabato, quindi tra il primo e il secondo tempo, avete dato un voto 7, io ero d'accordo e auspicavo, ho scritto anche il 7 con due ripartenze poteva diventare 9, detto fatto 0-2, poi loro hanno messo 3 che da soli valgono tutto, il Parma va bene così, insomma ho capito il discorso Rino. E poi dice: hai ragione, lo scorso anno abbiamo fatto 6 punti con Napoli e 0 con la Spal, Gervinho ne gioca 1 su 5, non 1 su 3. E il discorso che facevo con Carlo Brugnoli, forse mi sono spiegato male, il Parma, come scrive tra l'altro Paolo Grossi oggi sulla Gazzetta, stiano tranquilli i senatori che magari si erano un po' inquietati davanti a tanti innesti, toccherà ancora loro salvare il Parma per la terza stagione di fila, dovranno usare le doti messe in campo contro l'Inter anche quando l'avversaria si chiamerà Benevento, Spezia, Crotone, anzi specialmente in quei casi. Eh sì, perché la salvezza si guadagna negli scontri diretti, facendo punti, possibilmente con un bilancio favorevole rispetto alle dirette concorrenti, ed è qui che il Parma i punti li deve fare e che non ha ancora fatto, anche se è fuori dalle ultime tre. Questo va detto, è molto importante. Il Toro, che è penultimo, una partita in meno, però anche vincendo non raggiungerebbe il Parma. Arriva la Fiorentina che ha 2 punti in più dei crociati, secondo me ha una rosa, tolta qualche carenza in difesa, notevole, un centrocampo veramente di lusso per la posizione che sta occupando, ma che per ora sta facendo male. Tra l'altro ci sono voci insistenti sul futuro degli Achini, tra le possibili alternative anche Roberto D'Aversa. Staremo a vedere, ma non sabato ci sarà gli Achini sicuramente. Ho altri messaggi, ma andiamo con la musica.
can't win, so you know you must lose. We know which way you're going. We know which way you're going. Blood is on the slide. What you gonna hide? Your folks' name. It's a shame, but ain't no game. We know which way you're going. We know which way you're going.
Eccoci, palla in tribuna, Samandei, anche se difficilissima pronuncia di questo gruppo, c'è un forum addirittura su internet che discute nei vari paesi come si pronuncia, sicuramente la canzone, almeno dal mio punto di vista, gradevole. Ci fermiamo qualche istante, torniamo tra poco con altri ospiti, altri contributi.
Palla in tribuna.
Grande novità per la tua spesa. CIB entra nell'orbita CRAI. Ora, insieme alla genuinità e alla cortesia di una bottega di una volta, troverai i vantaggi di un più ampio e costante assortimento e tutte le migliori marche. Ti aspettiamo a Reggio Emilia, in via Carlo Calvi di Coenzo 1. CIB e CRAI. Qualità e convenienza. Tutto l'anno. Sabato orario continuato.
Se la fame impazza e uscire è una pezza, c'è una pizza che fa per te. Fiamma Scarlatta, la pizza fresca che conservi in frigo e cuoci a casa in pochi minuti. Pazzia? No! La trovi nello store in strada Farini 35A a Parma. Fiamma Scarlatta, la pizza così fresca che si conserva in frigo.
Ah, che mal di testa! E devo andare allo stadio Tardini di Parma per la partita.
Ma lo sai che proprio di fianco all'entrata dello stadio c'è la farmacia?
Davvero?
Sì, la farmacia Stadio Tardini è in piazzale Risorgimento 1C e lì trovi personale esperto in autoanalisi del sangue, tra cui transaminasi ed emoglobina glicata e anche l'olterpressorio.
Fantastico, approfitterò per fare una prenotazione CUP.
Telefona allo 0521 28 71 14, visita il sito www.farmaciatardini.it e la pagina Facebook.
Benissimo, vado alla farmacia Stadio Tardini di Parma e poi alla partita.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
Carebo, concessionaria Renault e Dacia, a Parma in strada San Donato 2A, a Fidenza in via Corradini 1.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Rieccoci su Radio Parma, palla in tribuna, 333-9200-170, un lungo messaggio di Federico Ramelesano, con il quale spesso mi trovo d'accordo sui contenuti, ma Sky, Mediaset, la Rai, la Gazzetta dello Sport, dove erano Luglio quando Barella fece fallo su Kulusevski mentre vincevamo 1-0? Ah, vero, finché i torti li subiscono le medie o piccole, a favore delle grandi va tutto bene, sono le squadre strisciate, serve del palazzo.
Allora è scandalo, che schifo il calcio italiano. Così Federico aggiunge però un commento sulla partita: sinceramente sabato pensavo di perdere 4-0, sull'1-0 ero contento, sul 2-0 incredulo. Peccato per il gol di Brozovic dopo pochi minuti dal raddoppio, quello non doveva accadere. Recuperiamo tutti Covid permettendo e proviamo a esonerare Iachini sabato sera. Guarda, io credo anche di averlo detto la settimana scorsa, non voglio andare a autocitarmi così, il Parma ho auspicato e anche capito che o avrebbe fatto una prestazione importante oppure avrebbe preso un'imbarcata. Secondo me lo sliding door è stato dopo un minuto, quando Perisic davanti a Sepe l'ha calciata alta, un 1-0 lì avrebbe creato una discesa per l'Inter, poi per fare, rischiare di andare a far goleada, perché andare sotto 1-0 dopo un minuto a San Siro è complicato. Invece secondo me Parma è stato bravo. Però torno sul discorso di prima, non so se è uno spunto anche sul quale possiamo discutere con gli ascoltatori, è più facile, tra virgolette, lo chiediamo anche ai nostri ospiti, fare una grande partita contro le big, bisogna battere le piccole per salvarsi, aspettiamo al VAR col Parma. Quindi ho altri messaggi, ma ci andiamo a sentire proprio Liverani.
Visto il minuto sicuramente un po' di rammarico c'è, è preso sul calcio da fermo, però la voglia era quella di vedere una squadra in crescita e sotto lo spirito c'è, stiamo recuperando i giocatori e, come ho detto sempre, la continuità di allenamento e di giocate tra i calciatori può avere soltanto un grande margine di miglioramento questa squadra. Io sono contento della rosa e spero solo di poterla allenare più velocemente tutti insieme.
Parma oggi sicuramente è stato molto cinico, molto cattivo, molto determinato, perché hanno fatto praticamente 100%, due tiri in porta, hanno fatto due gol. Noi ne abbiamo fatti una ventina.
Abbiamo giocato mercoledì, abbiamo perso dei giocatori, qualcuno meno. Avendo le doppie punte centrali l'Inter, volevo dare un pochino più di tranquillità dietro e non giocarmi l'uno contro uno in questo momento, perché primo, se avesse giocato Lukaku fisicamente è sicuramente straripante, e quindi abbiamo cercato di dare un pochino più di superiorità dentro al campo.
Quello che mi dispiace è che sprechiamo veramente tanto, creiamo tanto e sprechiamo veramente tanto, non è la prima volta, sicuramente dobbiamo essere più cinici, più cattivi, più determinati, perché si sta ripetendo un pochettino più volte questa situazione.
Se avessimo poi subito prima il gol, magari avremmo giocato la carta Caramò. Eravamo arrivati a un pizzico della vittoria, è sfumata, ma ci portiamo avanti un punto e sicuramente una prestazione su cui lavorare e poter migliorare.
Palla in tribuna.
A posteriori viene da pensarlo, no? Perché non Caramò per Gervinho? Facile dirlo adesso che il Parma ha subito il 2-2. Sul momento però ovviamente si può disquisire su questa scelta del tecnico. Dopo abbiamo un messaggio sulle scelte di Liverani, ma ora abbiamo un nuovo ospite che è Roberto Condio del quotidiano La Stampa, che era con noi in tribuna stampa al Meazza sabato. Buon pomeriggio Roberto.
Buon pomeriggio a voi, ciao Marco, ciao.
Allora Roberto, tu hai seguito il Parma tantissimo, da tanti anni, anche l'anno scorso l'hai visto giocare.
L'Inter.
Secondo molti, anche l'Inter, ma anche, insomma, io so che conosci bene anche il Parma, dai.
Beh, più o meno, dai.
Abbiamo rivisto noi un Parma in versione d'Aversa che ha creato, esatto, i problemi all'Inter, che dici?
Dico che insomma Liverani ha fatto quello che nella circostanza, quello che Conte continua a non fare, insomma, di cui molti tifosi interisti si lamentano, cioè cambiare qualcosa, provare un piano B che mi sembra a questo punto non abbia. Non a caso l'Inter, a parte quella felice parentesi del finale della scorsa stagione, agosto, quella marcia che ha intrapreso a fine campionato e poi nell'Europa League che l'ha portata fino alla finale di Colonia. Però l'Inter, quella che sto vedendo in questo avvio di stagione, mi sembra molto molto simile nell'atteggiamento, negli errori, a quella che ho visto l'anno scorso. Ma Conte comunque continua a giocare più o meno allo stesso modo, anche se quest'anno la novità del trequartista, comunque del giocatore che ha cambiato i 4-4 dietro le due punte. Per il resto comunque, anche quando non è il caso, anche quando gli altri giocano con una punta sola, lui continua a giocare con tre centrali difensivi. Insomma, questa è un po' la cosa che gli viene rimproverato. E così come sentivo adesso l'estratto che avete fatto sentire del rimprovero che finalmente quest'anno per la prima volta Conte ha fatto i suoi, cioè dopo la partita col Parma ha detto beh, così non si può andare avanti nel senso di sbagliamo troppo, l'Inter sbaglia troppo da tanto, non soltanto davanti ma anche dietro, perché c'è una percentuale di gol, di occasioni concesse e di gol subiti che è clamorosa, insomma. E oltretutto, e qui concludo, è colpa anche di Conte secondo me, perché nella circostanza di sabato Gervinho ha fatto gol dalla parte di De Vrij, che evidentemente pensava di essere ancora centrale, non quello, il primo di destra, e quindi ha lasciato un po' troppo spazio a Gervinho, che l'ha silurato due volte, peraltro su assist sontuosi prima di Hernani e poi di Inglese.
Che Parma hai visto? Hai visto una squadra che, insomma, hai già visto anche qualche altro avversario dell'Inter che graviterà in zona salvezza, può giocarsi la salvezza se l'atteggiamento è questo? Hai visto delle individualità che ti hanno particolarmente colpito?
Guarda, sicuramente credo che la svolta sia stata che magari Liverani ha capito che, appunto, come forse anche qualcuno ha scritto in questi giorni, ha capito che, insomma, adesso è ora già di cominciare a guardare in faccia la realtà, di cominciare a portare a casa qualche punto, magari anche brutto e sporco, ma a portare qualcosa, insomma, rinunciando magari alle belle idee, intanto per consolidare, per puntellare una classifica. Per quanto riguarda l'individualità, a parte Gervinho, che evidentemente ha avuto, insomma, quei 10 minuti da superstar, cosa che con l'Inter gli capita quasi sempre, per non dire sempre, aspettando poi di capire cosa potrebbe succedere magari a gennaio, visto che nell'ultima finestra di mercato non è successo. Per il resto io ho visto, infatti io l'ho anche messo come migliore in campo, addirittura meglio di Gervinho, nel senso che io non mi aspettavo assolutamente di vedere uno Jacoponi così presente, così determinante, così impeccabile in mezzo alla difesa. Quindi questo per me è stata una grande sorpresa, un giocatore ormai diventato un jolly dietro, capace di ricoprire tutti i ruoli. Mi è anche piaciuto, di là poi di un inizio che ci sta, insomma, visto che a quell'età lì si debutta San Siro, insomma, Balo, che mi è piaciuto, anche se poi dopo si è preso quel rischio clamoroso del rigore, sì, non dato sulla cintura a Perisic. Per il resto una squadra ben messa, organizzata, è stata premiata la scelta di Liverani. Dopodiché penso che anche voi non dimentichiate come un altro 2-2 soltanto la settimana scorsa invece gli era andata strabene, mi sembra, al Parma, cioè, che con lo Spezia quel pareggio artigliato in recupero sul rigore, dopo che lo Spezia, se non ricordo male, aveva preso 3 pali. Quindi, insomma, ecco, credo che bisogna aspettare almeno sabato sera con la Fiorentina per capire in effetti questo Parma dove sta andando, cosa sta facendo, che cosa può combinare in una situazione di classifica che mi sembra ancora molto confusa. Io, tra l'altro, lavorando per la stampa, essendo torinese,
è una classifica difficile da capire ancora.
Sì, no? Insomma, così come davanti, così dietro, ormai credo che sia un campionato abbastanza spezzato in due, quindi ancora molto molto poco decifrabile, quindi non so, è tutto ancora da capire, sai, veramente già dopo 6 giornate è veramente troppo poco. Poi, sai, con tutti gli allenatori che si trovano a fare i conti, non soltanto con gli infortuni muscolari, con i guai, ma con il Covid, e qui qua a Parma, insomma, se ne sa abbastanza di questo problema, quindi è veramente un'incognita più grossa che mai questa stagione, sempre che, e tocchiamo tutti i ferri possibili, si riesca a arrivare fino in fondo. Ecco.
Assolutamente, assolutamente, le incognite sono tante. Stavo guardando la classifica, riguardandola, vedendo questo Sassuolo che ha 14 punti, non viene citato spessissimo, potrebbe essere un modello per il Parma. Mi viene da pensare però si è avuta anche tanta pazienza a Sassuolo, una squadra già portata a giocare in un certo modo, un allenatore che si è aspettato e adesso inizia a raccogliere i frutti.
Certo, ma comunque a Sassuolo, se guardate nella storia degli ultimi anni, da quando Sassuolo è venuto in Serie A, guardate che po' di allenatori ha avuto nella storia, insomma, anche come in effetti gli aspettati e come è cresciuto poco alla volta. Dopodiché anche il Sassuolo aveva cominciato come una squadra come l'Atalanta, molto italiana, adesso magari lo è un po' di meno, l'Atalanta non lo è più per niente, perché ormai l'Atalanta è soltanto il portiere d'italiano. Sassuolo in effetti continua ad avere ancora qualcosa, però anche loro si stanno specializzando a portare a Reggio Emilia, quindi scusa, a Sassuolo, ma si vede poi giocare a Reggio Emilia, dei giocatori non più italiani, non più del vivaio, però io all'ultimo, ad esempio, mi sono innamorato ieri sera, ho visto Maxim Lopez, eccezionale, secondo me. Tra Maxim Lopez, che poi ha 21 anni, insomma, che non si capisce per quale motivo il Marsiglia l'abbia veramente lasciato andare via, tra lui e Locatelli in mezzo, se poi dopo pensi che ieri sera tra Berardi, Caputo e Djuric non ha giocato nessuno, si è rivisto per la seconda volta in stagione Boga davanti, insomma si può capire quanto questo Sassuolo, che ha giocato ieri con una padronanza, una personalità al San Paolo veramente assolutamente fuori dal comune, ecco. Quindi può capitare davvero di tutto in questo campionato, visto come ad esempio sta girando male l'Inter, visto come sta girando male, a parte Cristiano Ronaldo, la Juve, quindi insomma.
Certo.
Vediamo.
Ti chiedo questo in chiusura.
Non dimentichiamo,
tu hai già visto, immagino, giocare la Fiorentina al Meazza contro l'Inter, sì. Una partita assolutamente pazza. Arriverà sabato invece al Tardini, la squadra di Iachini, per ora, aggiungo ancora, è una squadra completamente impronosticabile la Fiorentina. Cosa dobbiamo aspettarci?
Ma dai, io ricordo benissimo che fu la prima di campionato, la Fiorentina sciupò un'occasione clamorosa, cioè se il Parma ha subito la beffa al 92esimo, la Fiorentina forse ancora peggio, perché sbagliò il gol per andare a più due con Vlahovic, un gol che forse nessuno tra quelli presenti nello studio e il sottoscritto avrebbe mai sbagliato, quindi insomma, e dopodiché io ricordo una prestazione assolutamente stratosferica di Ribéry, ieri sera l'ho intravisto, non mi ha fatto più quell'impressione. Castrovilli anche giocò molto bene, segnò pure, dietro hanno un sacco di problemi secondo me, e poi c'è sempre il problema di Iachini è tutto, non è queste prime sei giornate, è da mesi, da lockdown in poi, che dal post lockdown in poi che Iachini è in discussione, quindi questo sicuramente non aiuta la squadra a giocare con serenità e tranquillità. Insomma, in effetti in mezzo al campo però a qualche certezza ce l'ha, Amrabat a me piace molto, ad esempio, Castrovilli ce l'ho anche al fantacalcio, quindi non credo di essere l'unico. No, ecco, poi c'è questo equivoco forse del davanti, ieri mi sembra che abbiano giocato con Ribéry e Caillon, e fuori sono rimasti sia Vlahovic che Cutrone in partenza, per poi
che
entrare dopo,
proprio.
Qua a me pure, che poi sono entrati tutti, quindi non so, ancora un po' un gran cantiere in corso, sempre con Iachini che è più di là che di qua da settimane, quindi io credo che a questo punto anche per lui forse la partita col Parma possa diventare uno snodo importante, anche perché poi dopo c'è la sosta, quindi come sempre capita in questi casi, se qualcuno deve cambiare guida tecnica, la sosta è sempre il momento più gettonato per provare a fare questo passo.
Roberto, grazie davvero. Roberto Condio, quotidiano La Stampa, con noi. Ancora una volta grazie per essere intervenuto.
Ciao, grazie a voi. Ciao.
Sì, i dubbi che abbiamo sulla Fiorentina sono quelli. Il Parma ne deve essere bravo ad approfittarne, perché i margini ci sono, ma poi vanno messi in pratica, in campo. Allora, un messaggio che arriva da Roberto: nutro grossi dubbi che Liverani quest'anno riesca a fare il suo gioco per vari motivi. Se ci si vuole salvare dobbiamo continuare come abbiamo fatto sabato sera, e dovranno essere ancora determinanti i senatori con un paio di inserimenti. Roberto, è certo che se i senatori giocano così poi è più facile inserire i nuovi acquisti. Io non ho dubbi in questo senso, cioè l'ossatura c'è, pian piano si inseriscono nuovi, poi ha giocato Balog, ma quando ci sarà tutta la difesa forse giocherà un pochino meno, però pian pianino la strada è quella, bisogna tenere l'attenzione alta però contro tutti. Allora, questo è Giorgio: potevamo perdere a 7-0 visto il volume di gioco, ma visto come si era messa a due tiri e due gol quando ha tolto Gervinho senza mettere Caramò, lì ho capito che non avremmo vinto. Solo un plauso al mister di aver cambiato assetto tattico. Giorgio, questo è un input importante, una duttilità che in passato non abbiamo visto sempre. Poi chiederemo anche a Luca Ampollini. Ma Curtis Cogale, scrive Rino, perché l'hai visto sottotono? Io l'ho visto meglio l'altro giorno, però si è arrabbiato quando è uscito, sì, non mi è piaciuto tantissimo. Allora, i messaggi di Mattia,
che ci ringrazia per aver letto i suoi messaggi, ma forse ha diretto a Giuseppe, si riferisce alla diretta di sabato. Vabbè, faccio un po' di confusione. Adesso la musica con i Dubs. Parla in tribuna, termina quasi la seconda parte di Dubs con Black and White. Altri messaggi, oggi tanti spunti. Un saluto arriva anche dal nostro amico Luca. Poi ci sono Viva Gervinho, Eurogol. Non era rigore il pallone, Perisic non lo prendeva neanche con... vabbè, poi tutti i santi. Grande Liverani, formazione con intelligenza tattica. Luigi ci scrive, insomma, si prende anche i premi applausi, l'allenatore del Parma. E noi ci fermiamo qualche istante, torniamo tra poco che arriva anche Luca Ampollini.
Palla in tribuna.
Ah, che mal di testa. E devo andare allo stadio Tardini di Parma per la partita.
Ma lo sai che proprio di fianco all'entrata dello stadio c'è la farmacia?
Davvero?
Sì, la farmacia Stadio Tardini è in piazzale Risorgimento 1C e lì trovi personale esperto in autoanalisi del sangue, tra cui transaminasi ed emoglobina glicata e anche l'olterpressorio.
Fantastico, approfitterò per fare una prenotazione CUP.
Telefona allo 0521 28 71 14, visita il sito www.farmaciatardini.it e la pagina Facebook.
Benissimo, vado alla farmacia Stadio Tardini di Parma e poi alla partita.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
C'è una grande novità per la tua spesa. CIB entra nell'orbita CRAI. Ora, insieme alla genuinità e alla cortesia di una bottega di una volta, troverai i vantaggi di un più ampio e costante assortimento e tutte le migliori marche. Ti aspettiamo a Reggio Emilia, in via Carlo Calvi di Coenzo 1. CIB e CRAI, qualità e convenienza, tutto l'anno. Sabato, orario continuato.
Se la fame impazza e uscire è una pezza, c'è una pizza che fa per te. Fiamma Scarlatta, la pizza fresca che conservi in frigo e cuoci a casa in pochi minuti. Pazzia? No! La trovi nello store in strada Farini 35A a Parma. Fiamma Scarlatta, la pizza così fresca che si conserva in frigo.
Carebo, concessionaria Renault e Dacia, a Parma in strada San Donato 2A, a Fidenza in via Corradini 1.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Allora, eccoci per la terza parte di Palla in tribuna. Una parentesi, Zidane, sapete che domani si gioca Real-Inter, Conte grande leader, l'Inter rivale duro che sa giocare bene la palla, insomma, sul fatto che sappia bene giocare la palla l'Inter, vista la partita contro il Parma dell'altra sera, tutte le mie riserve del caso, ma magari mi sbaglio, insomma, se c'è un difetto proprio che ha mostrato la squadra di Conte, mi sembra quello tra i tanti. Oltre a una grande presunzione, direi, come ha detto più volte anche in diretta, Luca Ampollini. Ciao Luca.
Ciao Marco, buon pomeriggio a te, radioascoltatori. Sì, sono d'accordo, sì, molto, molto presuntuoso Conte, sì, molto, troppo per lui.
Cioè, adesso dico, Luca, scusami se mi permetto, ti interrompo subito. Schierare contro Gervinho, che se ha una qualità è quella, un trio difensivo a tre con De Vrij, Ranocchi e Kolarov, e voleva prendere uno o due gol dati per certo, no? Anche tra le altre cose.
Sì, sì, quello sicuramente è un aspetto che sottolinea la sua presunzione, come il fatto di lasciare in panchina gente come Brozovic, gente come Vidal, che sostanzialmente hanno cambiato un po' il volto della squadra dal loro ingresso in campo. È un segno che lui ha sottovalutato questo match, pensava probabilmente di vincere agevolmente col Parma, così non è stato, buon per noi, e ben gli sta al buon Conte.
Luca, senti, ne parlavo prima con gli ospiti precedenti. A volte dopo grandi risultati il Parma ha fatto fatica con le piccole. Per fortuna non si gioca con una piccola, si gioca con la Fiorentina. Però che non illuda nessuno questo 2-2, che dici?
No, non deve illudere nessuno, perché comunque è un risultato straordinario per il momento che il Parma sta vivendo, dico stava perché mi auguro sia finito, però non deve illudere nessuno, perché insomma è chiaro che dobbiamo verificare se con la Fiorentina questo risultato è stato un episodio oppure no. Io sono curioso anche di vedere come Liverani imposterà questa partita, perché un po' come ha fatto De Zerbi ieri col Napoli, ha un po' rinnegato se stesso, no? Ha rinnegato se stesso, ha capito che insomma per raggiungere il risultato bisognava comportarsi tatticamente in un altro modo. Per la prima volta nella sua vita ha preso l'avversario, ha giocato sull'avversario, ha messo questa difesa 3 mostrandosi in superiorità nei tre dietro contro i due attaccanti centrali. Insomma, ha fatto in modo che l'Inter avesse qualche difficoltà in più. Viceversa, nelle partite precedenti non ha mai giocato sostanzialmente sull'avversario. Vedremo come farà con la Fiorentina. È chiaro che dovrà cambiare un po' atteggiamento, vedremo tatticamente come si muoverà e vedremo se ci saranno progressi sul piano del gioco, perché è chiaro che la partita di Milano è stata straordinaria per il risultato, per la grinta, per quanto la squadra si è potuto mettere in campo da un punto di vista caratteriale, da un punto di vista del gioco puro, grandi progressi non se ne sono visti nemmeno a Milano, però contava il risultato e quello è stato ottenuto.
E questa difesa a 3 o a 5 a seconda delle fasi, così, secondo te è riproponibile col fatto che Grassi da terzino destro ha giocato da laterale destro, non va più di moda dire terzino, ha giocato molto bene, poi c'è questo Busi in prospettiva, potrebbe essere insomma un modo di ragionare, o visto che Bruno Alves ormai sta bene, si è allenato, dici che dal rientro di Bruno Alves poi si torna a 4 fissi, sembra che siano disponibili 4 difensori.
Non lo so, è chiaro che l'opzione difesa 5 è un'opzione secondo me da prendere in considerazione e questo non andrebbe comunque a peggiorare o a migliorare l'atteggiamento in campo, nel senso che tu puoi essere un po' positivo anche giocando a 5 a seconda anche dell'atteggiamento dei due esterni che hai in questa situazione. domenica li abbiamo visti molto schiacciati per ovvie ragioni, però non è detto che in partite dove devi creare di più non possono essere più propositivi. È chiaro che con la difesa un po' statica del Parma, avere sempre un uomo probabilmente in più in superiorità sull'attacco avversario è molto importante. Poi dipende anche dal contesto, dipende come una squadra avversaria si pone, perché è ovvio che se una squadra si stira con 4-3-3 con un'unica punta centrale, mentre le tre centrali fosse eccessivo, ma quando ci sono due attaccanti abbastanza vicini è quasi d'obbligo. A me, ripeto, piace il fatto che Liverani comincia a valutare anche lo schieramento dell'avversario, atto a vedersi non come un senso di paura, bensì come una strategia.
Certo.
Quindi questo è molto importante.
Eh sì, anche perché in fondo è un segno anche di presenza, cioè di essere sul pezzo in un certo modo, e all'Inter gli spazi sono stati chiusi. Poi, come ci ha scritto un ascoltatore, c'erano anche momenti sliding door, perché se poi Perisic avesse fatto gol al primo minuto forse sarebbe stata un'altra partita, ma il calcio è questo, no?
No, ma è corretto, vero, ma sarebbe stata probabilmente forse un'altra partita, anche se Piccini avesse segnato un rigore, perché non so se il Parma sarebbe poi riuscito a rimanere in pareggio nel caso fosse stato assegnato il penalty in quella circostanza. Ma noi dobbiamo vedere la realtà e non quello che sarebbe stato se. La realtà dice che il Parma ha tenuto il campo con grande orgoglio, grande umiltà, grande determinazione, grande concentrazione. Questo è quello che dobbiamo vedere. Poi questi erano i progressi che volevamo vedere dopo la disastrosa partita contro lo Spezia, soprattutto da un punto di vista caratteriale. Questo c'è stato.
Luca, ti chiedo questo. Allora, a Udine, se non fossero stati trovati positivi, molto probabilmente in mezzo avrebbero giocato Osorio e Lautaro, titolari dal primo minuto. Insomma, abbiamo raccolto queste informazioni. Ora però ci sono Gagliolo e Jacoponi che mostrano di essere difficilmente sostituibili. E che fare? Questa è la prima domanda in questo senso riguardo alla difesa. E l'altro è: chi sarà il primo dei nuovi acquisti a essere pronto per entrare nell'undici titolare? Perché per ora mi sembra che sia ancora presto un po' per tutti, o non so, magari la pensi diversamente.
No, la penso come te, perché Liverani sostanzialmente ha detto questo, perché non facendoli giocare dall'inizio nel Milano, evidentemente, soprattutto per quel che riguarda i 200 campisti Sommers e Brienne, stiamo parlando di giocatori ancora non pronti, chiaramente. Per quel che riguarda la difesa, secondo me Osorio sarà il primo a entrare, quando starà bene, quando smaltirà qualsiasi tipo di problema, perché mi sembra il giocatore più pronto, il giocatore che ha un profilo internazionale più spiccato rispetto a Valenti, più giovane ma già con una certa esperienza. Mi sembra il giocatore più, come dire, più pronto ad entrare in campo. Poi tutto è subordinato alla condizione. Valenti secondo me è un giocatore già pronto dal punto di vista di tecnica individuale, di forza, però dipende sempre dalla condizione. Chi lascerà il posto? Non lo so, prima parlavamo di difesa 3 o difesa 4. I più indiziati in questo momento, secondo me, a lasciare il posto, dovessero giocare tutte e due, Osorio e Lautaro, sarebbero, a mio modo di vedere, Alves e Gagliolo, e ci sarebbe la conferma di Jacoponi, perché comunque, volente o nolente, secondo me qualche segnale mi fa capire che Liverani in questo momento a Jacoponi non vuole rinunciare. Poi si vedrà, insomma, perché sono mille le variabili che determinano lo schieramento di uno dell'altro. Per quei rivali centrocampisti, secondo me il primo che entrerà in campo al primo minuto, a mio modo di vedere, potrebbe essere Son, perché mi è sembrato quello più in palla fino a questo momento, vedendo i minuti giocati sia da
più di Cipriano, sono d'accordo.
Sì, più di Cipriano, a me Son piace molto per la personalità che ha dimostrato, qualità tecniche, capacità di verticalizzare bene, molto bene.
Grazie Luca Ampollini, come sempre, naturalmente. Ciao Luca.
Un grande abbraccio Marco, grazie a te. Ciao.
Allora, non c'è più spazio per la musica. Un saluto a Luca anche da Luca dell'Ex Polleria. Luca, scusami, sono arrivato tardissimo col messaggio. Allora, Rino, se fai giocare Pezzella e Grassi ai tre centrali, a me piacerebbe. Non sono dispiaciuti, anche secondo me, contro l'Inter. C'è questa incognita, ne faceva accenno in chiusura proprio Luca. Poi ci sono tante incognite quest'anno. C'è il Covid.
D'altra parte, però, almeno in difesa, buona parte della difesa l'ha già fatto, no? Adesso siamo a un livello di cinismo esagerato, però vuol dire anche poterli avere disponibili più avanti, almeno se gli anticorpi hanno una durata di qualche settimana, se non qualche mese. Tra i positivi, nuovi positivi, non c'entra col Parma, c'è Francesco Totti, una notizia dell'ultima ora sui siti di sport, con qualche linea di febbre, così. Allora, in bocca al lupo anche a Francesco Totti. È finita qui, non ci sono più messaggi al 333-92-00170, ma il numero vale anche questa sera per Bar Sport. Finisce qui Palla in Tribuna, torniamo domani come sempre alle 14. Grazie Simonetti Regia, ciao!
Palla in Tribuna è in collaborazione con Fiamma Scarlatta, Cib SRL, Carebo, DM Arredamenti, Autoservice, Farmacia Stadio Tardini.